Brescia, strage piazza della Loggia. Il procuratore generale chiede di annullare assoluzioni. Maggi fu ideatore e mandante. Il procuratore generale della Cassazione Vito D'Ambrosio chiede un nuovo processo per i tre imputati Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte e Delfo Zorzi. Verrebbe meno la mia coscienza di cittadino se non chiedessi alla Corte di colmare, con gli strumenti che ha a disposizione, le lacune di una sentenza che non può essere accettata. Di redazione Il Fatto Quotidiano 20 febbraio 2014. Verrebbe meno la mia coscienza di cittadino se non chiedessi alla Corte di colmare, con gli strumenti che ha a disposizione, le lacune di una sentenza che non può essere accettata. Il procuratore generale della Cassazione Vito D'Ambrosio chiede un nuovo processo per i tre imputati della strage di Piazza della Loggia a Brescia, pur consapevole che in caso di accoglimento delle richieste il tempo si allungherà ulteriormente. Il magistrato chiede di annullare la sentenza di assoluzione per Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte e Delfo Zorzi, i tre ex estremisti di destra, per la strage del 28 maggio 1974. Contro l'assoluzione erano stati presentati i ricorsi dalla Procura Generale di Brescia e dalle parti civili. Nella foto la lettura della sentenza del 16 novembre 2010. Il procuratore generale ha anche chiesto di rinviare al giudice civile la posizione del generale dei carabinieri Francesco Delfino, per il quale è confermata l'assoluzione dato che la procura generale non ha presentato ricorso. La posizione del generale Delfino riassume e condensa la pagina più amara per Ambrosio, che rimarca il ruolo irrevocabilmente negativo di un uomo dell'apparato dello Stato, che è il motivo per cui ci troviamo ancora in un'aula di tribunale e la ricostruzione dei fatti non è affidata agli storici. D'Ambrosio ha chiesto l'invio degli atti al giudice civile competente perché, anche se la posizione penale di Delfino, che all'epoca era comandante del nucleo investigativo dei carabinieri e per questo primo ad indagare sulla strage, non può essere rivalutata dato che la Procura Generale di Brescia non ha promosso appello nei suoi confronti, valuti gli interessi dell'unica parte civile che ha avanzato ricorso contro di lui. Il procuratore generale ha contestato le risultanze del processo davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Brescia, che ha assolto Delfino assieme agli altri tre imputati. È certo che non emergono prove, questo è un processo indiziario. Siamo a valutare indizi, non prove. Ha quindi ricordato che uno degli imputati del primo processo per la strage, Angelino Papa, fu convinto da Delfino ad accusarsi della strage. È stato Maggi l'ideatore e il mandante della strage di Piazza della Loggia, sostiene il procuratore generale nella sua requisitoria, sottolineando come sia riportata agli atti la sua volontà eversiva di compiere attentati e stragi. Secondo il procuratore generale è anche necessaria una revisione della posizione di Maurizio Tramonte, un uomo vicino ai servizi che ha fornito elementi dell'indagine. È invece defilata in questo processo la posizione dell'ex estremista di destra Delfo Zorzi. Dovrebbe essere la storia ormai a occuparsi della strage di Piazza della Loggia, invece siamo ancora qui a cercare i colpevoli. I mandanti, dato che gli autori materiali sembrerebbero essere stati individuati in due persone decedute, ha esordito il procuratore generale D'Ambrosio, sottolineando come ci siano voluti 40 anni per arrivare alla fine di un processo del quale la memoria collettiva potrebbe essersi dimenticata se non si trattasse di fatti che hanno inciso sulla nostra storia. D'Ambrosio ha spiegato come l'esito dei primi due gradi siano sentenze solo formalmente conformi, perché molto divergenti sul piano delle motivazioni su punti non secondari, il che rende molto difficile la valutazione del materiale probatorio. Il processo ha prodotto 900.000 pagine. probabilmente il più corposo, con il maxi processo alla mafia, di cui lo stesso procuratore generale ha rappresentato l'accusa. Nonostante questo, siamo di fronte, ha sottolineato, ad un processo che non è riuscito a sciogliere la dolorosa cortina fumogena dei depistaggi da parte di persone appartenenti al corpo dello Stato. Un processo che, se la Corte accogliesse le sue richieste, non arriverebbe alla fine nemmeno ora che sono passati 40 anni dalla strage, un tempo allucinante. Ecco un'intervista del 2009 all'autore Gianni Barbacetto del libro Il Grande Vecchio. Grande Vecchio e nell'ombra, intervista sul sistema a Gianni Barbacetto di Marilu Oliva. Da carmillaondine.com. È appena stato ristampato per la Burr Il Grande Vecchio. In questo libro vengono ricostruiti, attraverso le testimonianze dirette di magistrati, i tasselli fondamentali della strategia della tensione. È cambiato qualcosa rispetto all'edizione precedente? È cambiato moltissimo. Innanzitutto il libro è stato riscritto perché sono passati 15 anni dalla prima edizione e sono cambiate diverse cose. La strategia della tensione, ovvero la stagione della storia italiana in cui forze sotterranee e occulte si sono incrociate o scontrate con forze politiche ed economiche, si è in parte complicata. Si sono susseguiti nuovi processi, nuove indagini, nuove sentenze, soprattutto per quanto riguarda la strage di Piazza Fontana, ma anche la strage della Questura di Milano e quella di Brescia. Oggi sappiamo molto di più in merito a quegli avvenimenti, anche se le sentenze non mettono dei punti definitivi e le verità processuali non si sono sovrapposte alle verità fattuali. In alcuni casi non sono stati fatti passi avanti, nel caso ad esempio della strage di Piazza Fontana mancano ad oggi condanne e spiegazioni sensate. Non conosciamo i nomi dei colpevoli, ma abbiamo individuato nella strategia della tensione un apparato intercambiabile di uomini, spesso assoldati nello Stato, al servizio di un'idea precisa, la conservazione del potere rispetto a qualsiasi forma di cambiamento, cambiamento che in quel preciso periodo storico, dalla fine degli anni 60 fino agli anni 80, veniva identificato nello spauracchio del comunismo. Per chi non la conoscesse, ci rievochi l'immagine del Grande Vecchio. È una rappresentazione citata spesso nella storia italiana, sia dalla destra che dalla sinistra. È la risposta semplice a una domanda complessa. Il Grande Vecchio altro non è che un sistema di poteri occulti che guidavano le fila degli avvenimenti. Nel quadro della guerra fredda e della sovranità limitata dell'Italia, alla legalità ufficiale si è sostituita una legalità sotterranea con regole inconfessabili che, al di là degli obiettivi iniziali, è cresciuta a dismisura. L'eversione di Stato ha nutrito la corruzione politica e si è saldata con la criminalità organizzata. Il Grande Vecchio, come dice il nome, è grande, quindi non decifrabile. Ed è vecchio, ovvero sedimentato in maniera pervasiva. Non si riduce a un'unica persona, ma è un sistema di poteri che ha fatto dell'illegalità la regola. Proprio come contraltare all'idea dilagante di illegalità, nel mio libro ho scelto di far parlare i magistrati che hanno indagato sui grandi misteri italiani e di far raccontare loro la storia segreta del nostro paese. Secondo te c'è un filo tra l'eversione nera degli anni 70 in Italia e la situazione attuale? Sì, alla fine del libro mi pongo questa domanda. Com'è stato possibile ciò? Una spiegazione la dà il clima di guerra internazionale che aleggiava in quegli anni. L'Occidente si sentiva legittimato a qualsiasi cosa pur di sconfiggere il comunismo. La legalità è stata sospesa, chi stava al potere poteva fare qualunque cosa e questo atteggiamento di totale licenza è rimasto in Italia oggi, al di là degli obiettivi iniziali, anche per ossequiare gli interessi più biechi e meschini. Da Stragiopoli siamo passati a Tangentopoli e infine a Mafiopoli. La classe politica si è sentita legittimata anche a stringere accordi con organizzazioni mafiose e sistemi criminali. Il risultato è che la corruzione politica e la mafia si saldano tra loro e la legalità è svalutata da chi comanda. Situazione questa che non esiste in nessun paese democratico al mondo. Se incontrassi uno straniero completamente disinformato sulla situazione del nostro paese e ti chiedesse com'è il clima in Italia, cosa risponderesti? Gli risponderei che oggi l'Italia è un paese diviso in tre parti, una ha capito che Berlusconi è un pericolo per la vita civile e la democrazia. C'è un'altra parte che ammira e ama Berlusconi per i motivi più vari, in primis perché lui è il prototipo dell'italiano visto dal lato peggiore. L'ultima parte si disinteressa ed è poco al corrente dei fatti o li ignora per colpa di un'informazione che viene meno al suo dovere. Quest'ultima fetta di popolazione si occupa d'altro e di solito predilige andare con chi vince o con chi offre un sogno o un'illusione. E se lo stesso straniero ti chiedesse perché è stato votato? Gli italiani l'hanno votato, è vero, si tratta di quei due terzi di cui parlavamo sopra. Ma è degno di nota che alle ultime europee abbiano votato meno persone rispetto alle elezioni precedenti. Oggi è innegabile una crisi del berlusconismo e di Berlusconi. Non mi riferisco a una crisi di governo e del centrodestra, intendo proprio una crisi personale del Presidente del Consiglio. Molti hanno capito che è coinvolto in storie personali poco raccomandabili. Resta comunque lo zoccolo duro di elettori, ovvero una parte importante del paese che lo vede simile a sé, un'Italia fatta di evasori fiscali, di furbetti del quartierino, di interessi gretti e personali, di scalate e baratti facili. I tempi sono cambiati, una volta in politica si tentava di far vincere il migliore e lo si misurava in caratura morale e stile di vita, oggi invece abbiamo il rappresentante italiano più in negativo. Nel tuo blog stai rilevando quanto il premier dia segni di cedimento in merito a pazienza, in che senso la sua pazienza è lacunosa? Lui ha capito che è stata registrata un'incrinatura del suo consenso e quindi si è aperta la battaglia finale. È consapevole del fatto che non avrà un appello. Se perde stavolta, perde per sempre. Lui sa che questa è la partita finale e ha bisogno dei feltri, dei minzolini, dei Vespa. Per restare in onda deve esserci ogni giorno uno scontro nuovo. Senza scontro lui muore, si paleserebbe il vuoto, nella polemica lui ha le sue chance, ha bisogno di un nemico per dire, vedete, lo batteremo, la guerra contro una fantomatica dissidenza pericolosa è il suo scudo, serve a nascondere la sua nullità politica. La questione del sultanato di papi, con harem di carne fresca e annessi, credi inciderà sulle prossime scelte di quello che è stato il suo elettorato? Credo di sì perché una parte dei cattolici hanno capito che è politicamente disdicevole che un uomo di Stato si occupi dei suoi affari anziché degli affari di tutti. Un'altra parte lo apprezza e si immagina una dolce vita fatta di soldi, sesso, guadagni facili, non importa se ottenuti disonestamente. Lui ha sdoganato il vizio dell'andare a prostitute, ad esempio, e c'è chi pensa che questo stile di vita sia non solo auspicabile, ma anche meritevole. Chi lo ha sempre fatto di nascosto e magari vergognandosi, adesso probabilmente si sentirà legittimato. Passiamo all'argomento intercettazioni, vietandone o limitandone il ricorso, si può dire che involontariamente o volontariamente si favorisca una copertura della parte illegale del sistema? Assolutamente sì. Senza le intercettazioni i cittadini italiani non avrebbero saputo nulla di malversazioni, di illegalità, di ruberie varie di cui tu hai parlato in Se Telefonando Melampo 2009. Nello specifico, ci fai qualche esempio di cosa non avrebbero scoperto? Fazio sarebbe forse ancora governatore della Banca d'Italia, Pollari direttore del Sismi, Moggi sarebbe ancora impegnato a stabilire griglie arbitrali per vittorie e sconfitte dei campionati calcistici, Fiorani avrebbe espugnato la Banca Antonveneta, Ricucci sarebbe un importante azionista del Corriere e Gianni consorte della BNL. E mentre Vanna Marchi sarebbe ancora intenta a smerciare i suoi intrugli e a distorcere soldi a clienti creduloni, Fabrizio Corona sarebbe indaffarato a ricattare le sue vittime. E nella clinica Santa Rita di Milano, i dirigenti continuerebbero a stabilire cure e interventi chirurgici non tanto sulla base della salute del paziente, quanto su quella dei guadagni di medici e proprietario. Ora non si potranno più fare intercettazioni perché, per procedere, saranno necessari evidenti indizi di colpevolezza, un assunto che denuncia da sé la propria assurdità. Le intercettazioni dovrebbero costituire le prove. Naturalmente molti reati non saranno più scoperti e i responsabili dormiranno sonni tranquilli sapendo di aver garantita l'impunità. Infine, le intercettazioni non saranno più raccontabili e questa è una gravissima limitazione alla libertà di espressione. È possibile che il nostro sistema politico subisca un'evoluzione in senso etico? Io credo che questo sistema politico non sia riformabile. Manca un basamento pulito, manca cioè un presupposto imprescindibile. Perché venga ripristinata la moralità deve cadere un regime trasversale in cui esistono responsabilità, ma non sono distribuite equamente. Ci sono grandi responsabilità accanto a leggerezze, accanto a ottimismi illusori. Nonostante nel PDL ci siano alcune persone per bene è prevalsa una solidarietà di ceto. L'unica speranza è quindi il ricambio. Dobbiamo aspettare la prossima generazione di politici e probabilmente anche di nuovi partiti. La politica è una cosa troppo importante per poterla far fare solo ai politici e il merito dell'informazione è rendere un apporto critico. 13 ottobre 2009.